2024, l'anno della geopolitica impazzita. Stati Uniti e countdown per lo shutdown. Spazio, l'Europa sfida Elon Musk. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
President Volodymyr Zelensky has been pressing the European Union to do more to support Ukraine.
Ми к такому експерименту готові. А готова ли друга сторона?
The House has a rejected funding plan that was approved by President-elect Donald Trump.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, saluti arrivano da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. 349-238-6666 invece il numero da comporre per SMS e WhatsApp, domande e commenti, lo sapete, siamo su X, Nessun Luogo 24 Vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il canale Instagram. Saranno le 16.08 in punto qui a Milano, saranno le 10.08 del mattino a Washington DC, dove è corsa contro il tempo per evitare lo shutdown. Sembra essere un po' impazzito di recente, lo ha detto Donald Trump all'Eliseo prima dell'incontro con Emmanuel Macron, era a dicembre, e in quest'ultima puntata in diretta per quest'anno di Nessun Luogo Lontano poi vi lasciamo un palinsesto piuttosto ricco con puntate speciali, inedite, un po' di geopolitica dello spazio. Dicevo, in quest'ultima puntata proveremo a ripercorrere in estrema sintesi questo 2024, cercando però una bussola geopolitica, perché sono accaduti alcuni fatti davvero che mai avremmo potuto immaginare solamente 12 mesi fa. E poi dobbiamo andare negli Stati Uniti per lo shutdown che ha alle porte. È successo un po' di tutto dal punto di vista politico e congressuale, leggi parlamentare. Vi daremo conto anche di questo, è questione di poche ore, eh. Poi sostanzialmente ci potrebbero essere serissimi problemi per alcuni dipendenti federali. Ma staremo a vedere, non è la prima volta che si consuma questo psicodramma a stelle e strisce. Infine, occhi al cielo nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano per la sfida lanciata dall'Europa allo Starlink di Elon Musk. L'idea cos'è? Creare una costellazione di satelliti che possa in qualche modo garantire comunicazioni e naturalmente sicurezza per l'Europa. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. Il primo dei nostri dossier internazionali parte dalla Siria, lì dove è arrivata una delegazione statunitense. È la prima dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad. Delegazione che è arrivata a Damasco, in un grande albergo della capitale, per il primo contatto non ufficiale tra Washington e le nuove autorità. I diplomatici viaggiavano su un convoglio di 4x4 immatricolato in Giordania, battente bandiera americana. Incontreranno il leader di Hayat Tahrir al-Sham, al-Jolani. E ricordiamo, per il momento è un contatto informale, però molto concreto, anche perché Hayat Tahrir al-Sham, incontrato dai funzionari diplomatici statunitensi, è per Washington organizzazione terroristica. E poi il risico nel Mar Mediterraneo, risico però russo, così titola un lancio d'agenzia molto interessante dell'agenzia Dire. Allora, sostanzialmente che cosa sta accadendo? E ne parla molto bene nel lancio d'agenzia Jalel Arçaoui, analista esperto di Libia, del RUSI, Royal United Service Institute. Sostanzialmente che cosa sta accadendo? Un incremento delle attività in Russia, dalla Russia e dalla Bielorussia, con vari velivoli che atterrano in Cirenaica, in particolare Bengasi, ma anche piccoli aeroporti e piccole piste attorno a Bengasi stessa. Secondo l'analista libico, sono confermate partenze dalla Siria verso la Libia orientale, con atterraggi in strutture gestite da Mosca. A questo, come sempre riporta l'agenzia Dire, dobbiamo aggiungere che cosa? Una serie di indiscrezioni che arrivano da fonti americane, in particolare Wall Street Journal. Sostanzialmente aerei cargo russi avrebbero trasportato dalla Siria equipaggiamenti di difesa aerea, compresi radar per i sistemi intercettori S-400 ed S-300. Queste attrezzature sarebbero adesso nelle disponibilità dell'esercito nazionale libico di Khalifa Haftar. Sapete, Khalifa Haftar è colui che per almeno un paio di volte ha tentato l'assalto a Tripoli. I sistemi missilistici di cui vi parlavo potrebbero essere sostanzialmente una contromossa contro che cosa? Contro i droni Bayraktar di fabbricazione turca che Ankara da tempo dà all'altro governo libico, quello di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale. A proposito di razzi, l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver abbattuto stamattina 5 missili Iskander, 40 droni in un attacco russo, mentre altri 20 non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Secondo i militari ucraini, alle 7 di questa mattina la Russia ha attaccato Kiev con 5 missili balistici, partiti, secondo fonti ucraine, dalle regioni russe di Voronezh e Bryansk. Ci sono però danni, almeno un morto e 9 feriti, perché molti detriti sono precipitati nell'ambito urbano. In più, 6 missioni diplomatiche a Kiev sono state danneggiate dagli attacchi russi. Infine vi do conto di una rissa che si è scatenata nel Parlamento di Taiwan, dove i deputati si sono azzuffati, spintonati e si sono tirati addosso acqua per una legge che entrambe le parti in causa ritengono essenziale per il sistema democratico dell'isola. I deputati del Partito Democratico Progressista del presidente Lai Ching-te, che formano però un governo di minoranza, si sono barricati nell'aula parlamentare, sbarrando, pensate, con delle sedie ammucchiate l'ingresso all'aula stessa. Sostanzialmente si voleva bloccare, anche in senso fisico, non solo politico, 3 emendamenti presentati dall'opposizione, in particolare il Kuomintang. È quel partito considerato un po' più vicino, un po' più amichevole a Pechino. Sostanzialmente l'oggetto del contendere è un disegno di legge che renderebbe più difficile agli elettori estromettere funzionari eletti che si rivelassero inadeguati, una sorta di meccanismo di autoprotezione da parte del sistema democratico taiwanese. Ci torneremo naturalmente, dossier abbastanza sintetici quest'oggi, li chiudiamo, sono fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate con l'anno nuovo di Nessun Luogo Lontano. Iniziamo il nostro racconto. Dagli eventi più prevedibili a quelli imprevedibili. Giustamente Enrico da Bologna al 349-238-6666 ricorda che quello che ho definito forse in maniera un po' terra-terra lo psicodramma dello shutdown si ripropone periodicamente negli Stati Uniti. E Enrico scrive: ma periodicamente si parla di riformare il sistema elettorale, migliorare il sistema per evitare lo shutdown, è possibile che non si riesca a far nulla? Per il momento no, peraltro. L'esito di questi continui potenziali shutdown è proprio derivante dagli scritti dei padri fondatori degli Stati Uniti, quindi qualcosa di estremamente datato. Altri eventi, dicevo invece, erano assolutamente imprevedibili giusto qualche mese fa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, grazie per essere con
ciao.
Noi.
Ciao, buongiorno, un piacere, come sempre.
Allora, è difficile stilare una classifica degli eventi più imprevedibili che abbiamo raccontato quest'anno. Devo confessarti che tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano è stata sottoposta a uno stress notevole negli ultimi 12 mesi, perché ai conflitti che ben sappiamo sono poi accadute cose incredibili. Se devo stilare una mia personalissima classifica, al primo posto metterei la caduta repentina, subitanea e inaspettata della Siria di Bashar al-Assad. Paolo Magri.
Ma sai, questo è il tipico evento che era, non era imprevedibile, ma è stato imprevisto. Non era imprevedibile, lo dico anche con la cenere sul capo di chi fa il mio mestiere. Noi abbiamo fatto la conferenza sul Mediterraneo Med due settimane fa, prima che cadesse la Siria. Abbiamo parlato di Siria e qual era il tema: la normalizzazione, i possibili rapporti diplomatici di alcuni paesi, perché ormai Assad era dato per stabilizzato, giusto?
Sì.
Ma non vedevamo tutti l'ovvio che tutto ciò che sosteneva Assad era stato incredibilmente indebolito in questi mesi, si era creato un vuoto, l'Iran, Hezbollah, Assad stesso, ad opera di Israele, e quel vuoto è stato riempito, e quindi siamo caduti tutti nell'errore clamoroso. E adesso questo tu parli dei fatti di quest'anno, capire cosa succede in Siria è la grande domanda del 2025.
Non c'è alcun dubbio.
Si è detto, è come la caduta del muro, ma quando cade il muro arrivò la democrazia tedesca, qui cade il muro e non sappiamo cosa arriva. Abbiamo questi gruppi variegati, la Turchia, gli islamisti, i riformisti, i tranquilli moderati, lo vedremo. Tu hai una grandissima esperienza come molti di noi di Primavere Arabe, di quello che è successo, essere un po' preoccupati è forse anche corretto.
Un po' di preoccupazione, mi piace Paolo Magri quando richiami il concetto del vuoto che spesso evochiamo qui a Nessun Luogo è Lontano, che viene abilmente, maliziosamente riempito soprattutto da potenze regionali del caso siriano. In questo caso staremo a vedere la Turchia, che sta peraltro iniziando, forse vorrà chiudere la partita definitiva con le anime curde, ma staremo a vedere. Un'altra cosa stupefacente, ti porto nella politica americana, non tanto la vittoria di Donald Trump, ma quel ritiro di Joe Biden, secondo alcuni tardivo, perché non ha permesso a Kamala Harris di lanciare una vera corsa. Anche questo sembrava incredibile, perché Joe Biden era stato molto assertivo, no, nei mesi precedenti.
E sembrava, molta stampa mondiale aveva creduto a questa narrativa, che l'unico argine contro Trump poteva essere lui. Poi c'è stato il 13 luglio, l'altro fatto imprevedibile, l'attentato a Trump con quel fight, e una settimana dopo il dibattito televisivo in cui quest'uomo Biden ha mostrato tutte le sue debolezze, che c'erano, che venivano però nascoste, e che quindi a questo punto c'è stato il golpe del Partito Democratico che si libera di Biden. E questo la storia ci dirà con i se e con i ma, se questo ritiro fosse avvenuto prima, molto prima, ci sarebbe stata la possibilità di un candidato più preparato, più conosciuto, la stessa Harris ma con più tempo, non lo sappiamo. Sappiamo che è avvenuto tardi e Biden passerà la storia anche per questo ritiro tardivo, così come passerà la storia negativo per il perdono al figlio, questo è innegabilmente.
Certo.
Fatto che lancia, cioè, mentre il mondo discuteva sul fatto che Trump avrebbe poi concesso a se stesso il perdono per i suoi crimini, invece chi concede il perdono è Biden a suo figlio, e questo è sicuramente una pagina positiva della presidenza Biden, che ha avuto aspetti positivi.
Certo, e due aspetti: da un lato, secondo molti commentatori, Biden non è riuscito a comunicare adeguatamente i buoni successi, soprattutto in campo economico, della sua amministrazione; secondo gli stessi analisti, quel perdono per il figlio è una macchia inesorabile e indelebile proprio a fine carriera. Peraltro un Joe Biden che chiuderà anche le sue missioni diplomatiche all'estero, arrivando in Italia vedrà la Premier Giorgia Meloni e vedrà anche il Papa. Già che ci siamo lanciati nell'analisi e nella ricapitolazione sintetica della politica statunitense, c'è un ma gigantesco, Paolo Magri, perché Elon Musk non solo è entrato in politica, entrerà in maniera, adesso capiremo esattamente con che forma, per usare l'accetta e la motosega, anche nell'amministrazione Biden. Su X, o su X se preferite, lo fa da parecchio tempo. Questo forse è un elemento di imprevedibilità che almeno a me personalmente dà qualche preoccupazione, perché stiamo parlando dell'uomo più ricco del mondo, dell'uomo l'unico capace di portare qualsiasi astronauta sostanzialmente in orbita, e l'unico capace probabilmente di farci vivere tra qualche annetto su Marte.
Sì, e non solo, perché queste possono sembrare a chi ci ascolta delle cose un po' intriganti, Marte, sì, cose un po' di esploratori. È l'uomo che tiene insieme i satelliti che permettono all'Ucraina di tenere accesa la vita durante l'attacco russo, ma che può essere spento, che permette di guardare cosa succede in tutti i paesi del mondo, cioè quello che un tempo erano i satelliti americani del governo americano, adesso sono i satelliti privati di Elon Musk, ora e sempre di più in futuro, e in più l'intelligenza artificiale, i mezzi di comunicazione, di social, quindi il culmine della potenza. Se tu hai esordito dicendo se ci avessero detto quest'anno, sì, non ci avremmo creduto. Se ci avessero detto che il presidente Trump, la mattina in cui viene riconfermata la presidenza, con il figlio mezzo addormentato, più sveglio dell'altra volta, il figlio giovane, con tutto lo staff, sale sul podio per fare il discorso in cui annuncia di aver vinto e dedica alcuni minuti di un discorso, sì, a Elon Musk, il genio, e i suoi razzi, cioè non ci avremmo creduto. C'è un imprenditore, noi dicevamo già, la politica americana è molto influenzata dalle imprese, le corporation, eccetera, ma qui c'era l'elogio di un personaggio che poi, lo stiamo vedendo, sta acquisendo spazio. Si parla, negoziato sull'Iran, è lui che incontra l'ambasciatore, forse, non si sa, parla, sì, con Zelensky, Trump, c'è lui che è presente, schizza l'occhio alla ultradestra tedesca, interviene sui giudici italiani che non devono occuparsi di alcune cose secondo lui. Sarà finché dura il rapporto con Trump, e tutti gli amici americani mi dicono che durerà perché è un matrimonio di interesse per entrambi, sarà un personaggio importantissimo nella nuova amministrazione. Ed entriamo in un mondo nuovo, sicuramente, lo dicevi tu prima, è un'altra dimensione, lo studieremo negli anni.
E peraltro Paolo Magri vi costringerà, voi docenti, accademici, analisti, a riscrivere qualche manuale di relazioni internazionali, perché mai nella storia un privato ha avuto tutto questo potere. Giustamente citavi anche Starlink, poi nell'ultima parte di questa nostra trasmissione racconteremo invece la sfida europea a Starlink con una nuova costellazione, ma staremo a vedere perché...
Appena iniziata, sì, bell'annuncio, vediamo quanto fuoco ha e quanto... Certo, è una notizia importante che ci sia un'accordata importante, con teoricamente tanti soldi, e purtroppo sui soldi europei siamo abituati che sono sempre gli stessi soldi che girano, sono spostati da un capitolo all'altro, quindi sono quelli della difesa che poi dopo diventano quelli della ricostruzione della Siria, poi diventano quelli per l'Ucraina, quelli della transizione, ma sono sempre quei 100 miliardi che girano. No, speriamo che sia una buona notizia, qui ce ne l'hai dopo.
La voce di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, nostra gradita bussola per capire intanto cosa è successo nel 2024 e magari aprire qualche scenario nel 2025. Ci pensa un ascoltatore: Elon Musk può essere il dopo Trump per il Partito Repubblicano? Bella domanda, da non so quanti milioni di dollari, non so quante ore di sonno alle già poche Elon Musk dedica, dovrebbe ulteriormente togliere per andare a guidare il Partito Repubblicano. Invece Paolo Magri, ti porterei dall'altra parte del mondo, dove sono accadute due robe preoccupanti per diversi motivi. Da un lato l'ingresso in guerra della Corea del Nord con un nutrito contingente di soldati coreani, peraltro truppe piuttosto scelte e preparate, che si sono trovate a combattere nel Kursk. E poi dall'altra parte, scendendo a meridione del 38esimo caldissimo parallelo, è successo qualcosa di impensabile, limitato nel tempo, però sono state le 6 ore più drammatiche dagli anni 50 per la Corea del Sud, cioè quel golpe del presidente, in una democrazia che noi pensavamo, noi occidentali, assolutamente stabile, assolutamente refrattaria a questo tipo di tendenze.
È un paese del G7, cioè un paese del G7, il presidente si sveglia una mattina e dica pongo la legge marziale, e già la cosa è assurda, sì. Ma che 6 ore dopo dica no, ho sbagliato, e che poi subisca un impeachment che prenderà del tempo, è inquietante. Cioè, noi abbiamo iniziato questi 4 anni di Biden con la Lega delle Democrazie che si contrapponeva ai regimi, ma se guardiamo le democrazie in questo momento come sono messe in una parte significativa del mondo, c'è un pochino, anche qui senza fare drammatizzazione, qualche preoccupazione. Cioè, abbiamo l'America con Elon Musk, abbiamo la Corea che fa il golpe, abbiamo la Francia incartata, abbiamo la Germania che va al voto anticipato e non sappiamo cosa sarà lo scenario dopo. Quindi c'è un quadro, quello della Corea accende una lampadina su una qualcosa di preoccupante. Poi lo possiamo derubricare dicendo c'è della follia personale, c'è dell'inesperienza, però è un fatto importante. Così come l'altro fatto, se ci avessero detto che... Cioè, sì. I nostri nonni si ricordano la guerra in Corea, quando i soldati americani andavano a combattere in Corea, ma pensare che i coreani vengano a combattere in Europa a 2 ore di volo da dove abitiamo, a fianco di loro chiusi e sanzionati, a fianco dei russi sanzionati e con i droni degli iraniani sanzionati, cioè è un altro mondo. Ecco, poi anche qui non va enfatizzato, perché non sono loro che fanno la differenza in una guerra complicata, però è un fatto non positivo, ecco, che si crei questa alleanza di paesi sanzionati e l'asse del male, un tempo si sarebbe detto, sì. Non è una buona cosa.
Paolo Magri, abbiamo raccontato un anno particolarmente turbolento, forse c'è un tratto comune che lega tutti questi eventi, che è in buona sostanza una certa fragilità dei sistemi democratici che noi pensavamo essere solidi e anche seducenti e convincenti. Ci sono enormi fette della popolazione mondiale invece che omaggiano anche scelte politiche completamente diverse. Non c'è in qualche modo una sorta di virus che sta contaminando, indebolendo anche i consessi internazionali, anche tutte quelle categorie di diritto internazionale superiore alle quali normalmente ci affidiamo quando ci sono grandissime crisi? Qua mi sembra che invece si vada un po' a certificare quello che dice il campo, quello che dice la violenza, lo stato dell'arte della guerra. Sto pensando alla crisi russo Mosca Kiev. Dal 2014, tranne qualche pallida sanzione, si è lasciato che la Crimea venisse annessa illegalmente.
Ma guarda, allargherei però, e portando anche uno spiraglio più positivo, questa lettura. Cioè, non è che cioè quello che sta emergendo non tocca solo i paesi democratici, sta emergendo il difficile mestiere di essere leader, di guidare in questo mondo frammentato, polarizzato, complicato, che è soggetto a crisi, perché cadono i leader democratici se si candidano, sono addirittura hanno gli attentati, se candidano vengono rieletti, ma cadono anche i leader di cade Assad improvvisamente in due settimane, muore in un aereo e non si capisce come, Raisi, il presidente iraniano, cioè non, è un mondo dove guidare i paesi diventa sempre più complicato. Ci sono, non abbiamo citato la Romania, dove un presidente, un candidato alle presidenziali vince al primo turno e l'elezione viene cancellata. Poi dopo, siccome era il candidato della destra filorussa e c'erano interferenze russe, va bene, abbiamo detto tutti che va bene, però è un precedente, se ci pensi,
molto grave, certo.
Cancellato un'elezione presidenziale. In Georgia ci sono due presidenti che dicono siamo noi il presidente, certo, in questo momento. Quindi c'è una tu parlavi di fragilità dei sistemi, sì, in generale fragilità dei sistemi. E poi certo, l'altro tema che hai lanciato è diventato un po' ovunque in questi anni, lentamente ma inesorabilmente, la legge del più forte. È la legge del più forte, e quindi rispetto al diritto internazionale noi ci siamo illusi dopo la seconda guerra mondiale, dopo il genocidio, dopo il nucleare, che ci fossero delle regole che potevano limitare i forti, le potenze, perché c'erano le regole del condominio del mondo. E hai citato tu in alcuni esempi, tu invadi un paese, ci stai lì 2 anni e alla fine il presidente di quel paese, Zelensky, dice "Bah, in effetti non ce la facciamo a riconquistare il nostro pezzo", dopo che per 2 anni abbiamo detto, citando Churchill, difenderemo le spiagge, le porte, le città, le strade. Quindi la stessa cosa sta succedendo in Medio Oriente, dove c'è un atto di orrore di Hamas, risponde Israele con altro orrore, e ci siamo abituati, perché adesso parliamo di Siria, che Gaza è nell'oblio, che la Cisgiordania nell'oblio, che il Libano è avanti e indietro. Cioè, sì, c'è sicuramente questo, però non chiuderei, penso ai nostri ascoltatori, non chiuderei l'anno con questo quadro solo un po'. È un anno dove sono successe anche alcune cose positive, e chiudiamo con qualche notizia positiva velocemente, se no il Messico, che noi associamo al machismo un po' conservatore, elegge una presidente donna, diletta del presidente Obrador, ma è pur sempre una donna forte, di un continente, l'America Latina, di cui si parla poco, ma che ha avuto presidenti donne in Brasile, in Argentina, in Cile, quindi non è la prima volta, più che da noi in Europa. Poi è l'anno in cui al confine fra India e Cina, dove si prendono i soldati, c'è un confine conteso, l'Himalaya, dove si prendono a bastonate, di solito sono scambiati i dolcetti, dopo che Xi Jinping e Modi hanno fatto un po' di pace. È l'anno in cui l'America è in guerra di fatto con la Russia, ma c'è stato il più grande scambio di prigionieri di guerra dalla caduta dalla fine della guerra fredda. Quindi è un mondo, e chiudiamo con questo augurio anche per il 2025, dove sono successe cose orribili, ma la nave va, certo, in alcune parti del mondo le atrocità sono inenarrabili, e non abbiamo parlato di Sudan, che basterebbe a prendere 12 trasmissioni del tuo bellissimo programma, perché da solo ha il numero di persone che muore di fame ogni giorno di tutte le altre crisi del mondo. Però sono successe anche delle cose belle, e succederanno anche nel 2025 delle cose belle.
E con questo augurio ringrazio Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, la nostra bussola. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Paolo, noi andiamo a sentire i numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il pazzo anno di questo pazzo mondo che si chiude, 2024, l'ultima puntata in diretta di Nessun Luogo è Lontano. Abbiamo fatto un po' il punto con Paolo Magri di ISPI. Qualcuno scrive: i coreani solo sul suolo russo, perché non lo dite? Ma lo diciamo da settimane che stanno combattendo nella zona del Kursk, nell'oblast del Kursk. Qualcun altro scrive: in tutto questo, facendo riferimento al caos delle relazioni internazionali, è paradossale che l'Italia sia uno dei paesi più stabili. Qualcun altro commenta: democrazie schiacciate dal populismo social. E forse l'ascoltatore o ascoltatrice fa riferimento anche allo strapotere e alla straverbosità di Elon Musk, che lo diceva molto brevemente Paolo Magri, ha twittato qualche ora fa dicendo sostanzialmente: soltanto Alternative für Deutschland può salvare la Germania, un endorsement a tutti gli effetti per il partito di destra tedesco. Qualcun altro come Ale: oramai gli occidentali sanzionano tutti, i buoni sono solo il loro circolo democratico, la via maestra è parlare con tutti e accettare che gli altri possano pensarla diversamente, governarsi diversamente e non come vogliamo noi. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Marco Balsani, a firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo dal ruolo di Elon Musk su quello che potrebbe essere l'ennesimo psicodramma che si risolverà forse in nulla di fatto, lo speriamo naturalmente, dell'annunciato shutdown. Mancano poche ore. Che cosa è accaduto? Qual è stato il nodo del contendere che ha sostanzialmente mandato in fumi l'accordo bipartisan?
Ma fondamentalmente è il nodo fiscale americano, dove ci sono tensioni ormai da tempo dentro lo stesso partito repubblicano, con correnti più dure che spingono a un defunding di fatto del governo, quindi molto più aggressive, e invece anime un po' meno aggressive. Su questo si è inserito lo psicodramma è nata dentro l'amministrazione entrante Trump stessa, cioè il ruolo di apripista, di rompighiaccio di Elon Musk, che ha preso l'iniziativa prima ancora di Trump, in questo senso anche prendendo quasi il suo posto, bocciando questo accordo bipartisan che era già stato raggiunto nei giorni scorsi da leader repubblicani e democratici in congresso per una misura di bilancio temporanea che per 3 mesi avrebbe finanziato il governo poi durante il periodo di ingresso di insediamento di Trump. Musk ha condannato questo sui social, questa misura, dicendo che era piena di sprechi, anche scrivendo falsità, nel senso su numerose misure che in realtà non erano nel progetto, nel compromesso, ma ha detto ma usandole dicendo che invece c'erano, e quindi gonfiando la polemica. Trump poi ha successivamente a sua volta appoggiato questa bocciatura, e da lì il compromesso si è arenato. A questo punto i repubblicani stanno cercando di trovare una quadratura del cerchio, un piano B, una versione ridotta di questo piano che possa passare gli equilibri incerti del congresso e in questo modo evitare uno shutdown che altrimenti comincerebbe a entrare in essere a partire già dalla mezzanotte di venerdì, di questa mezzanotte.
Con rischio peraltro che alcuni dei dipendenti federali poi si vedano sostanzialmente ritrovati senza lavoro o addirittura senza stipendio. Grazie mille Marco Balsani, le ultimissime da New York, firme corrispondente del Sole 24 Ore dalla Grande Mela. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha provato a interrogarsi sulla natura, sull'anatomia dello possibile shutdown. In poco più di 90 secondi ha dato anche i numeri, ma in senso buono, sentite.
Negli Stati Uniti il government shutdown è una procedura derivata dall'Anti Deficiency Act del 1884 e scatta ogni qualvolta che il Congresso non riesce ad approvare il bilancio federale entro l'inizio dell'anno fiscale previsto per il 1 ottobre. Quando si verifica, alcune attività governative subiscono un arresto, con il conseguente congedo non retribuito del personale della pubblica amministrazione dei settori considerati non essenziali, tra cui figurano la pulizia dei parchi pubblici, i musei, i finanziamenti alle piccole imprese e alcuni servizi della NASA. Di prassi, però, il Congresso provvede comunque a disporre un pagamento retroattivo per i lavoratori coinvolti. I servizi che invece non subiscono alcuna variazione perché considerati essenziali sono le poste, la riscossione dei tributi, l'assistenza medica, il controllo del traffico aereo, i servizi di meteorologia e le forze dell'ordine. Lo shutdown rimane tale fino all'approvazione della nuova legge di bilancio da parte del Senato e della Camera dei rappresentanti. La prima volta che la legge di bilancio non venne approvata in tempo fu nel 1976, sotto la presidenza Ford. Ciò nonostante, fino al 1980, i servizi continuarono ad essere erogati grazie all'applicazione meno rigorosa dell'Anti-Deficiency Act. A inizio anni 80, però, l'allora procuratore generale Benjamin Civiletti emanò una interpretazione molto più rigida della legge, sostenendo che le diverse agenzie governative non hanno l'autorità di continuare senza che il Congresso ne definisca i finanziamenti. Nella storia statunitense si sono verificati 21 ritardi nell'approvazione della legge di bilancio. Non tutti, però, sono stati seguiti dalla procedura di shutdown. In alcune occasioni il periodo di vuoto legislativo è durato solo qualche ora, in altri casi invece diversi giorni. Il record è stato però registrato tra il 2018 e il 2019 sotto la presidenza Trump, quando il blocco delle attività governative è durato 35 giorni, costando all'economia statunitense 3 miliardi di dollari, pari allo 0,02% del PIL nazionale.
Questa è l'anatomia del potenziale shutdown. Mancano poche ore, ma come avete sentito anche i potenziali antidoti e anche le potenziali conseguenze che in alcuni casi potrebbero costare parecchio. 349-238-6666, peraltro, storia, scheda raccontata e scritta da Andrea Macchioni, non da Giulia Cannizzaro, ma è venerdì. I vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: in tutti questi conflitti lo vedo solo io un filo conduttore legato dagli Stati Uniti al gas. Qualcun altro, il nostro istruttore di guida di Verona, affezionato ascoltatore, non avrei mai pensato che l'Occidente, Stati Uniti in particolare, permettesse a un pazzo dittatore come quello della Corea del Nord di arrivare a armarsi così tanto. Quella è la stranezza. Dobbiamo aggiungere anche il fedele alleato cinese, naturalmente, in tutto questo, caro ascoltatore. E qualcun altro invece invoca Elon Musk come presidente in Italia per spazzare via i comunisti come me. Detto ciò, andiamo a sentire come se la cava e che la guida. Io penso se spazzarmi via in quanto comunista, in quanto conduttore, e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Peraltro, durante il traffico, e venerdì ci conciderete qualche sorriso in più, Valeria Bernardi suggeriva di autospazzarmi via in quanto metallaro, non in quanto comunista, nemmeno in quanto giornalista e conduttore. Ma tant'è, con la maggioranza attuale di Trump, Camera e Senato non succederà più, scrive un ascoltatore, facendo riferimento al fatto che, avendo un solido congresso dalla sua parte, non vi saranno più necessità di accordi bipartisan come quello che per il momento è evaporato, lasciando il destino della legge di bilancio statunitense nelle prossime ore alle incognite che ci riserverà il futuro, ma staremo a vedere. Vi davo conto, Valentina Tenuro poc'anzi mi suggeriva e mi ricordava che in effetti, se dovessimo legare un po' tutte le tre tappe di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, c'è un hashtag comune che è Elon Musk, e lo è anche in quest'ultima parte del nostro appuntamento, perché contro Elon Musk, ma in senso buono, è sana, è competizione scientifica e di sicurezza, si scaglia l'Europa, perché sostanzialmente con Iris 2 vuole creare una costellazione di satelliti per rendere l'Europa più autonoma e anche più sicura nelle comunicazioni. Emilio Cozzi, giornalista, esperto di spazio, collabora con ISPI, con Sky, voce di Radio 24, autore di Geopolitica dello Spazio e coautore soprattutto, per ridere naturalmente, Emilio, ciao, buongiorno, ben ritrovato, del nostro podcast Geopolitica dello Spazio. Ciao Emilio.
Buongiorno, buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti. Sì, sì, hai ragione. Coautore, co-voce, non mi permetto di azzardare altro, assolutamente.
No,
assolutamente.
Ma stavo così, in maniera un po' così scherzosa, ribadendo l'importanza della nostra creaturina, che vedremo che fine farà. Non anticipiamo troppo ai nostri ascoltatrici e ascoltatori. Dicevo del lancio del guanto di sfida da parte dell'Unione Europea alla costellazione di Elon Musk, a Starlink. Aiutaci a capire meglio cos'è Iris 2, come funzionerà e soprattutto se ha la potenza di fuoco necessaria per rendersi buona e utile tanto quanto Starlink.
Allora, parto dalla fine. La risposta è no, non ha la potenza di fuoco utile, necessaria per opporsi a Starlink, ma vero è che IRIS² o IRIS2 ha in realtà priorità diverse. Allora, intanto raccontiamolo: IRIS² e IRIS2 è una costellazione per internet autonomo e sostanzialmente resiliente, per cui fornito in qualsiasi condizione, anche durante una catastrofe o addirittura durante una guerra, durante uno scenario bellico, dell'Unione Europea. È stata ufficializzata, diciamo così, la produzione, o meglio l'inizio della produzione, la scorsa settimana. L'Unione Europea ci metterà 10,6 miliardi, di cui 6 miliardi proprio personalmente come Unione, 550 milioni da parte dell'ESA e il resto di un consorzio privato. Attenzione, questa è la criticità. Sì. Si chiama Space Race e sostanzialmente è formato da tre, diciamo così, contractor principali che sono Eutelsat, Hispasat e SES, una compagnia belga. Sì. Benissimo, la parte commerciale dovrà essere venduta da questo consorzio e qui c'è un po' una criticità, perché sostanzialmente bisognerà vedere a chi riusciranno a venderla e con quale successo, considerato il fatto che si parla di una costellazione che inizierà a essere operativa nel 2030 e che da qui al 2030 gli Starlink potrebbero essere addirittura 40.000, per cui insomma un servizio ben diverso. In realtà ci consoliamo perché, punto primo, la costellazione in qualche modo potrebbe completare quella sovranità spaziale che l'Europa manca, perché oggi l'Europa non ha costellazioni autonome per operare internet dallo spazio, e d'altra parte la sua priorità è soprattutto quella di garantire alla difesa e a enti come banalmente la protezione civile, certo, di essere autonomi da grazie a internet, senza farsi aiutare da un concorrente, soprattutto da un'azienda privata che non è europea. Ecco, questo è il punto principale.
Non soltanto un'azienda privata che non è europea, un'azienda privata che fa capo a un CEO che è, come dire, ha delle coloriture politiche oramai molto molto forti e una contiguità con un presidente degli Stati Uniti di un certo colore politico, ed è chiaro che per la sicurezza europea ci vuole una struttura più solida e meno potenzialmente banderuola. Questa è la voce di Emilio Cozzi, c'è sempre la vostra al 349-238-6666. Cito volentieri Emilio, so che apprezzerai perché condividiamo la passione per la musica pesante. Dani che scrive: difficile spazzarci via, il metallo è pesante, mica possono soffiare e si sposta, è sempre lì, è così, con buona pace anche della nostra Valeria Bernardi. C'è un aspetto, Emilio, che forse potremmo provare a toccare, che è questo: l'ambizione di Iris 2 è chiaramente europea, quella di Starlink è globale, è mondiale. Ricordo, fino a qualche tempo fa discutevamo anche con il reparto tecnico qua in radio per capire, ma facciamo un'ipotesi: andiamo a trasmettere in diretta in nessun luogo lontano dall'Artico, se ci affidiamo a Starlink ce la facciamo? Andiamo in Ghana, se ci affidiamo a Starlink ce la facciamo? C'era qualche buco. Nel giro di 2 anni Elon Musk sta cercando di colmare qualsiasi buco. Esatto. L'ottica europea com'è? Un po' più regionale, tra virgolette?
È decisamente basata su un numero di satelliti limitato. Pensate che in questo momento ne sono previsti 292, per cui insomma 292 contro i 7.000 in orbita di Starlink, di cui più di 6.000 operativi, e ripeto, con l'opzione di arrivare a 12.000, io credo davvero in un paio d'anni, e con addirittura un'estensione fino a 42.000. Vero è che la costellazione Iris 2 è, come si dice, multiorbitale, cioè sfrutta sia orbite basse che orbite medie, che l'orbita geostazionaria, quella a 36.000 chilometri, e la Commissione Europea garantisce che, essendo satelliti interconnessi, sostanzialmente la continuità del servizio potrebbe essere fornita anche senza intasare le autostrade spaziali, che ricordiamolo è un altro problema, perché a breve, se andiamo avanti così, formeremo un guscio di satellite attorno alla Terra che potrebbe anche impedirci di fare qualsiasi altra cosa, per cui c'è anche questa attenzione. Quanto e se questo, diciamo così, questo approccio porterà a un risultato e quindi a un servizio sempre efficiente, sempre continuativo, beh, io mi auguro abbiano ragione loro, ma dobbiamo ancora verificarlo.
Emilio Cozzi, ci stai inevitabilmente portando su un altro tema che noi peraltro abbiamo spesso toccato nel nostro podcast Geopolitica dello Spazio, ve lo ricordo, tutte le principali piattaforme, il sito di Radio 24, che ha a che fare con la legislazione spaziale, cioè sul fatto che non c'è una architettura legislativa solida che permette di sapere cosa si può fare nello spazio, ma soprattutto cosa non si può fare. Nel momento in cui tu mi dici attenzione perché le orbite basse potrebbero essere un filino sovraccariche da qui a qualche anno o qualche decennio, ma stiamo raccontando una situazione da Far West, cioè il primo che arriva meglio alloggia, Elon Musk ne spara tantissimi, occupa tutto lo spazio, perdone il gioco di parole, arriva l'Europa e non c'è più spazio per i satelliti, davvero?
Potrebbe essere questo un problema, ovviamente adesso è ancora un po' uno scenario fantascientifico, ma che ogni giorno diventa meno o meno fantastico e meno inverosimile. Vero è che almeno in orbita bassa, diciamo così, il mercato potrebbe autotutelarsi. Mi spiego: se il rischio che un mio satellite colpisca un tuo satellite, sì, e si frantumi, in realtà producendo a loro volta altri frammenti che, diciamo così, al giro dopo gli astrofisici all'ascolto si mettono le mani nei capelli, potrebbe colpire il mio, e beh, a quel punto lì forse è il caso che ci mettiamo d'accordo ed evitiamo di colpirci a vicenda. Per cui da questo punto di vista potrebbe esserci un po' il mercato che si autoregola. Vero è, come dici tu, che la legislazione spaziale è vetusta, non è aggiornata, e che soprattutto la Magna Carta spaziale data 1967, cioè un periodo in cui nello spazio ci andavano solo in due. Oggi sono parecchi ad andare nello spazio.
Il rischio qual è? Un'autoregolamentazione dello spazio in cui siano i soliti noti, le grandi potenze geopolitiche sulla Terra e di conseguenza sullo spazio, che decidono come spartirsi spazi e poteri. Sembra un po', Emilio Cozzi, andare a percorrere lo stato dell'arte adesso del Consiglio di Sicurezza ONU, che nasce in epoche molto diverse, si trascina questo suo essere vetusto, inadeguato ai tempi. Qua corriamo un rischio gigantesco nello spazio, che è il non adeguare anche l'architettura legislativa. Però d'altra parte bisogna che si mettano d'accordo innanzitutto i pesi massimi e anche chi vorrà dire la sua nello spazio. Ricordo sempre, correggimi se sbaglio, che ci sono almeno 16 paesi africani, per esempio, che recentemente negli anni hanno lanciato i primi satelliti, quindi sarà, ancora per giocare con le parole, uno spazio sempre più affollato. Emilio, in chiusura abbiamo un minutino ancora.
È assolutamente vero, peraltro l'Africa ha appena inaugurato la sua agenzia spaziale, l'Africa Space Agency, per cui ha assolutamente delle mire legittime di andare nello spazio. E sì, concludo dicendo, hai ragione, il rischio da una parte è che lo spazio potrebbe amplificare in qualche modo i conflitti terrestri, la speranza dall'altra è che invece insegni un pochino a collaborare, a rischio se no di rimetterci tutti.
Grazie mille Emilio Cozzi, collega, esperto di spazio, ISPI, Sky, Radio 24, il suo libro, edito da Saggiatore, si chiama Geopolitica dello Spazio. Durante queste feste dateli una bella lettura, e già che ci siete, durante queste feste riascoltate il nostro podcast. Ciao Emilio, buona giornata, buon lavoro, buone feste.
Buona giornata a voi, buone feste ad Astra.
Welcome back to Planet Earth and thanks for flying SpaceX.
Perché se è vero, come è vero, che quello che ci divide da me, da Valeria Bernardi, è un vetro che voi non potete vedere, ma dovete immaginarlo bello spesso, che fa in modo che il suono non passi direttamente ma passi attraverso l'interfono, c'è una cosa che ci unisce, che è la passione smodata per lo spazio, naturalmente. Gli ultimi messaggi al 349-238-6666. Qualcuno invoca obiettività, il messaggio dell'ascoltatore che dava del pazzo a Kim Jong-un, non è corretto e giusto definirlo così. Quante guerre ha provocato nel mondo rispetto agli occidentali? Chi ha ucciso Saddam? Chi ha ucciso Gheddafi? Qualcun altro ci chiede: quando ritornate in onda in diretta il 7 saremo qua pronti a raccontare tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani, ma vi lasciamo con una programmazione piuttosto ricca in cui andiamo a ripercorrere un po' di chicche e di ciliegine, con anche puntate inedite, attenzione, quindi ogni tanto alle 16 accendete comunque la radio. Qualcuno tuona e lancia strali avvelenatissimi verso Elon Musk, lo edulcoro un filino, comunque sostanzialmente chiude il messaggio dicendo che è un pericolo per tutto il mondo. Troppo potere in mano un uomo solo, un altro messaggio, la storia ci ha insegnato che non può finire bene così, e staremo naturalmente a vedere. Tempo davvero quasi scaduto nella mia vecchissima analogica vetusta clessidra, peraltro immaginaria. I granelli di sabbia sono finiti, gli ultimi mi permettono di ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne, come potete immaginare, Valeria Bernardi. Ci risentiamo in diretta il 7 gennaio, se torno, non lo so. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être